Voglio pregare prima di esporre la mia meditazione. Signore, grazie perché possiamo presentarci con una piena libertà e una piena fiducia al trono della Tua grazia, sapendo di essere accolti, benedetti, come è stato ricordato questa mattina, amati e curati. Grazie perché ci hai dato la possibilità, mediante lo Spirito Santo, di poterci presentare davanti a Te per adorarti, perché Tu ne sei degno, di lodarti e di ringraziarti e di ricordare il prezzo della nostra liberazione, il prezzo del nostro riscatto, che Gesù stesso ha dato la sua vita per ciascuno di noi, per redimerci, per perdonarci tutte le nostre colpe, per darci la vita eterna e per avere una continua eternità alla Tua presenza. Grazie anche per la Tua parola, perché è veramente una luce sul nostro sentiero e illumini le nostre vie, la nostra vita, perché possiamo conoscere sempre di più il Tuo cuore e il Tuo amore per ciascuno di noi e ubbidirti in base allo Spirito Santo che ci parla di Te. A Te vada la nostra preghiera nel nome di Gesù. Amen. Continuiamo il nostro studio sulle abitudini buone e sulle abitudini cattive che ogni mattina abbiamo alla presenza di Dio. Cominciamo con il Salmo 63, lo leggeremo i primi 8 versetti. È un Salmo di Davide e comincia così. Salmo di Davide, quando era nel deserto di Giuda. O Dio, Tu sei il mio Dio, io Ti cerco dall'alba. Di Te assetata l'anima mia, e a Te anela il mio corpo languente in arida terra senza acqua. Così Ti ho contemplato nel santuario per vedere la Tua forza e la Tua gloria, poiché la Tua bontà vale più della vita. Le mie labbra Ti loderanno. Così Ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il Tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso, e la mia bocca Ti loderà con labbra gioiose. Di Te mi ricordo nel mio letto, a Te penso nelle veglie notturne, poiché Tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle Tue ali. L'anima mia si lega a Te per seguirti, la Tua destra mi sostiene. Ogni giorno, appena ci svegliamo, prendiamo decisioni che determinano il nostro cammino spirituale. La disciplina mattutina è fondamentale per chi desidera vivere secondo il piano di Dio. Nella preghiera, come abbiamo visto la volta precedente, nell'ubbidienza e nella ricerca della Sua presenza, quindi la comunione che possiamo avere col Signore. Serve uno sforzo, naturalmente, per mettere Dio al primo posto nella nostra vita. La mattina appartiene a Lui, la mente appartiene a Lui, il cuore appartiene a Lui. Quando Dio è il nostro primo pensiero fin dal mattino, nella giornata, tutte le cose si mettono a posto, si sistemano. Gesù lo diceva quando parlava alle folle: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. E lì stava proprio parlando delle necessità degli uomini, come il mangiare, come il lavoro, come il vestirsi, come le ansie e le preoccupazioni, tutte cose che ci toccano da vicino. Ma se noi cerchiamo prima di tutto, al mattino appena stiamo su, il Signore provvederà anche a tutti gli altri bisogni. Abbiamo visto l'abitudine numero uno l'altra volta, che era tristo nel cuore di Dio, trascurare la preghiera. Un piccolissimo ripasso. L'importanza della preghiera. Davide sapeva tutto questo e nei suoi salmi lo ricorda tantissime volte. Ad esempio nel Salmo 5 dice: O Signore, al mattino Tu ascolti la mia voce, al mattino Ti offro la mia preghiera e attendo un Tuo cenno. Nel momento in cui riconosciamo l'importanza della preghiera e ci impegniamo a farne una priorità, tutto cambia. Perché c'è potere nell'iniziare proprio la nostra giornata in ginocchio, affidando tutto al Signore. Prima che il mondo abbia la possibilità di distrarci. C'è pace nel sapere che qualunque cosa ci accada durante la giornata, l'abbiamo già affidato nelle mani dell'Onnipotente. Seconda abitudine che rattrista il cuore di Dio: il pericolo delle distrazioni mondane. Alcuni cominciano la giornata non con la preghiera, non con l'adorazione, ma all'afferrare subito il telefono e scorrere le notizie, gli stati, i social network e quant'altro, che non hanno nulla a che fare con il Signore. Sebbene non tutto l'intrattenimento sia peccaminoso, esso però diventa un pericolo e un problema quando prende il sopravvento e prende il posto che tocca al Signore. Il contenuto che guardiamo o ascoltiamo modella i nostri pensieri, i nostri atteggiamenti, i nostri desideri. Se la prima cosa che ascoltiamo o vediamo promuovono materialismo o immoralità, inevitabilmente quei messaggi influenzeranno la mia giornata. Dico questo non perché voglia fare il moralista, ma perché io stesso sono stato toccato da questa cosa. Io penso di essere stato uno degli ultimi fra di noi a prendere questi nuovi smartphone. E se non ti sai controllare, prendi il sopravvento, perché non è soltanto un telefono, c'è di tutto, c'è il mondo in casa. E se te ti lasci prendere, è attraente, moltissimo. E ho rischiato che prendessi il primo posto, al posto del Signore. La Bibbia ci ricorda nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano l'oggetto dei vostri pensieri. Invece di pensare a ciò che è vero e puro, rischiamo di riempire la nostra mente con cose vuote e prive di significato. Il pericolo delle distrazioni mondane è che spesso non appaiono immediatamente dannose. Entrano nella nostra vita in modo sottile, piano piano, poco alla volta, fino a diventare una vera e propria abitudine. Quello inizia solo con qualche minuto a controllare il telefono, le notizie o quant'altro, diventa invece col tempo che si trasforma in un idolo. Perché idolo è tutto quello che prende il primo posto, e il primo posto lo vuole il Signore nella nostra vita. C'era questo pericolo già nei tempi di Giovanni, quando scrive la sua prima lettera, dirà: figlioletti, guardatevi dagli idoli. E questa parola, guardatevi, sta proprio a significare state attenti, state in guardia, ci sono dei pericoli, ci sono dei tranelli, per far di tutto per distrarci. Puoi pensare, ma Gabi, non esagerate, è soltanto un'abitudine innocua. Non sto facendo nulla di male. C'è un passo nel Cantico dei Cantici che dice che le volpicine che guastano le vigne, capitolo 2, versetto 15, eppure quelle piccole scelte, perché si tratta di scelte, quelle piccole scelte quotidiane, fin dal mattino, si sommano e si comincia a darci priorità al mondo, anziché a Dio, spesso senza nemmeno accorgercene. Questo è successo a me. E così, anche se si continua a frequentare la Chiesa, anche se si afferma di seguire Cristo, il primo amore lo dimentichiamo e viene sostituito dal mondo. Nell'Apocalisse, quando scrive nella lettera di Efeso, Gesù dice che hai tante cose buone, sei meritevole di tante cose, però ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Questa è una cosa che non dobbiamo mai tralasciare, il nostro primo amore per Gesù. Questa passione per il Cristo, questa passione per le cose eterne, si rischia che si diluisca sommerso dalle costanti richiamo delle distrazioni. Gesù fu molto chiaro: un cuore diviso non può servire pienamente il Signore. Matteo 6,24, Gesù ci ricorda: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Anche se il versetto si riferisce specificatamente al denaro, alle ricchezze, però il principio si può applicare a qualsiasi cosa che riguarda la nostra devozione. C'è anche un pericolo spirituale ancora più profondo. Riempire la nostra mente di distrazioni fin dal mattino non è soltanto una perdita di concentrazione, è aprire una porta al nemico, perché ognuno di noi ha il nemico. Il diavolo non sempre attacca con tentazioni evidenti, non attacca sempre con i carri armati. A volte la sua strategia è semplicemente tenerci occupati, troppo distratti, troppo preoccupati con cose di poco conto. E l'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi riguardo questo argomento di essere in guardia contro le insidie del diavolo, dice: affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non vogliamo ignorare le sue macchinazioni, cioè le sue trappole, i suoi tranelli, i suoi inganni, perché non si vedono se non stiamo ben attenti. Se riesce il diavolo a farci passare ore e ore a scorrere, guardare e a consumare contenuti mondani, sa che ci rimarrà poco tempo per il Signore, per la preghiera, per l'adorazione, per lo studio della parola di Dio. Il nemico sa che un credente distratto è un credente senza potere. Le distrazioni mondane, inoltre, rubano il nostro scopo. Ogni credente ha uno scopo che Dio ha prefisso su di lui. Ogni credente ha una missione data da Dio. C'è un lavoro da compiere per il suo regno. Ma se si trascorrono più tempo a consumare intrattenimenti e riempire la mente di cose vuote, si trascura la nostra missione, la propria missione, si diventa spettatori invece di guerrieri. Il nemico non ha bisogno di distruggere un credente, non lo può fare perché è già nella mano di Dio, ma gli basta mantenerlo occupato con ciò che non conta. E c'è un bellissimo brano che mi piace, nella lettera di Paolo ai Colossesi, quando parla di un certo credente, lo conoscete tutti, quando dice: dite ad Archippo, questo credente, bada al servizio che ha ricevuto nel Signore per compierlo bene. Io me lo sono fatto mio. Bada, e qui ognuno ci può mettere il proprio nome, bada, metti il tuo nome, che ha ricevuto un servizio nel Signore, bada di compierlo bene, Gabriele. Ognuno di noi ci può mettere il proprio nome. Immagina la trasformazione se invece di afferrare subito il telefono e scorrere le notizie, si afferrasse invece la parola di Dio. È chiaro che uno può prendere il telefono e può guardare lì la parola di Dio, non voglio dire questo. Non fraintendetemi, eh? Uno può prendere subito il telefono e guarda la Bibbia lì. Adesso so che c'è questa possibilità. Però immagina se invece di scorrere le notizie si afferra subito la parola di Dio. Immagina la pace che ognuno di noi può avere e riempirebbe il nostro cuore se iniziando la giornata al mattino presto, non con titoli pieni di paura, di terrore, ma con le promesse del Signore. Con le promesse del Signore. Io sono con voi tutti i giorni, tu sei pregiato, io ti stimo, tu sei prezioso, posso tornare oggi. Cambia sicuramente la giornata. C'è una ragione se la Bibbia, la parola di Dio, ci ordina ripetutamente di custodire i nostri cuori e le nostre menti. C'è un brano bellissimo del re Salomone quando scrive nel libro dei Proverbi: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Più di ogni altra cosa, poiché, dice, da esso procedono le sorgenti della vita. E questo termine custodire è un termine militare, come per dire in guardia, attenti, non sottovalutate questa cosa, c'è un pericolo, custodiscilo, abbine cura. Le cose che permettiamo di entrare nella nostra mente non rimangono semplicemente lì, plasmano chi diventiamo, influenzano le nostre emozioni, determinano le nostre decisioni, condizionino le nostre relazioni. Faccio una testimonianza personale che mi è successa qualche settimana fa. Non ho cominciato subito con la Bibbia al mattino, sono andato a scorrere. In ufficio c'è stata una discussione, io non ero pronto e mi sono trovato invischiato, mi sono trovato in panne in qualche modo e ho riconosciuto il mio peccato, ho detto: Signore, hai proprio ragione, sto scrivendo questo messaggio di dire ai miei fratelli e alle mie sorelle, ma mi è successo a me. Quindi è una testimonianza vivente di quello che sto per dire. Quindi influenzano le nostre decisioni, condizionano le nostre relazioni fra le persone, non solo fra di noi fratelli, ma nel mondo in cui Dio ci ha posti, plasmano anche il nostro destino. Non basta riconoscere il problema, bisogna agire. Serve uno sforzo intenzionale, non è facile, perché la carne tira, la carne ti fa deviare. Ci vuole uno sforzo intenzionale per mettere il Signore al primo posto fin dal mattino. Gesù ha detto: il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Qui il regno è descritto proprio come una città assediata, circondata da ogni tipo di uomini che premono dall'esterno perché vogliono entrare, cercando di entrarci, e ci vuole veemenza, ci vuole decisione forte, spirituale, ed è necessaria una scelta netta per dire no al peccato, no al mondo, ma io seguo Cristo. C'è da piangerci, tutti quanti noi lo sappiamo questo, ci piange alle volte. Nessuno che abbia messo la mano all'aratro, dirà Gesù, poi volga lo sguardo indietro, è adatto per il regno di Dio. Luca 9,62. Abitudine, cattiva abitudine numero 3. Coltivare rancore e coltivare amarezza nel proprio cuore. Anche questa è un'esperienza che ho vissuto io. C'è un passo sempre nel libro dei Proverbi che dice: il cuore allegro rende gioioso il volto, ma quando il cuore è triste, lo spirito è abbattuto. Lo vediamo. Se te c'è un bisomesto così, vuol dire che c'hai qualcosa che non va. Se sei sempre allegro, è chiaro che ci sono dei momenti in cui non è che devi sempre sorridere, però si vede quando una persona, quando un credente è in comunione con il Signore. Nel momento in cui ci svegliamo, la condizione del nostro cuore determina il corso della nostra giornata, fin dal mattino appena apriamo gli occhi. Ciò che alberga nel nostro cuore, sia amarezza o risentimento, pace o turbamento, plasmerà le nostre azioni, le nostre parole e la nostra comunione con il Signore. Una delle condizioni più pericolose del cuore, appunto, è l'amarezza. Un veleno silenzioso, un peso nascosto che alcuni portano senza rendersene conto, dalla distrazione che provoca. Coltivare rancore non è semplicemente un problema emotivo, è una crisi spirituale. Quando ci svegliamo con il risentimento nel cuore, quando ripensiamo ai torti subiti, quando ci aggrappiamo all'amarezza e alle delusioni e non la vogliamo lasciare, la teniamo lì, invece di affidarla a Dio, di rilasciarla a Dio, stiamo scegliendo anche qui, è tutta una questione di scelta, di camminare in opposizione alla volontà di Dio. Gesù l'ha detto molto chiaramente, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe. Matteo 6,14-15. Queste non sono parole leggere, sono un avvertimento, una verità divina che molti ignorano. L'amarezza è ingannevole, si traveste da senso di giustizia, da autodifesa, da diritto acquisito a causa del dolore che abbiamo sofferto. Alcuni pensano che se perdoniamo stiamo minimizzando l'offesa subita, credono che perdonare significa dimenticare o permettere all'offensore di evitare le conseguenze di quello che mi ha fatto. Ma il perdono non riguarda l'altra persona. Il perdono è ubbidienza a Dio. È la libertà di noi stessi di uscire dal carcere del risentimento. Non fate le vostre vendette, miei cari, dirà Paolo ai Romani, ma cedete il posto all'ira di Dio. Quando il rancore si radica nel nostro cuore, non rimane isolato. Cresce, si diffonde, contamina ogni cosa, oscura il giudizio, avvelena le relazioni e distrugge la pace dentro il nostro cuore e viviamo veramente male. Quando un credente coltiva l'amarezza, si sveglia ogni giorno già oppressa. La mente carica di ricordi dolorosi. L'anima che non è tranquilla, inquieta. La gioia del Signore viene soffocata, perché sto sempre a rimuginare a quello che questa persona mi ha fatto. Dio non ci ha creati per vivere così, per portare questa amarezza. Ci ha creati per camminare nella libertà. Tutti i giorni sono brutti per l'afflitto, dirà sempre Salomone nel Proverbi 15:15, ma per il cuore contento è sempre allegrezza, sempre allegria. Vogliamo leggere insieme un brano che parla di questo, è molto significativo, nella lettera agli Efesini, tutti insieme lo possiamo leggere. Efesini 4, 31, 32. Sono molto belli questi versetti. Paolo scriverà così agli Efesini. 4, 31, 32. Via da voi ogni amarezza. Questo passo via da voi, dal greco è mandare in esilio. Via, 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 lontano. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira, e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. L'amarezza è una delle armi più potenti del nemico. Sa che se può tenere una persona imprigionata, intrappolata nell'amarezza, può mantenerla distante dalla comunione con il Signore. Un cuore pieno di risentimento non può amare pienamente. Ecco perché il nemico continua a sussurrarci all'orecchio: non se lo merita, non se lo merita. Ma il perdono di Dio verso di noi è immeritato. Noi non ce lo meritavamo. È totalmente gratuito e ci chiama a fare la stessa cosa. Romani 5, 23, 24 dice: difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E al capitolo 5 sempre Paolo dirà: Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Svegliarci ogni giorno con questo sentimento nel nostro cuore, con questa amarezza, significa vivere oppressi da un peso che non eravamo destinati a portare. La mente si riempie di vecchie ferite, l'anima diventa irrequieta, il cuore si indurisce. L'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori non può prosperare in un cuore così amareggiato. E leggiamo sempre questo passo di 1 Corinzi 13, 4, 7, quando dice, che parla dell'amore che noi abbiamo in Cristo, da 4 a 7 della prima lettera di Paolo ai Corinzi, quando dice: l'amore è paziente e benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è l'amore che Dio ha messo nel tuo cuore, se sei in Cristo, e nel mio cuore, e vuole che lo viviamo. in ogni circostanza, con qualsiasi persona, con qualsiasi occasione che ci hanno fatto male o del bene. Eppure alcuni mantengono un elenco, io l'ho fatto, non mi vergogno di dirlo, ho fatto un elenco dettagliato dei torti subiti, ricordando ogni parola dura, ogni delusione, ogni tradimento, e lo custodiscono nel cuore come una lista da mai non dimenticare. Ma l'amore rilascia, abbiamo detto. L'amore di Cristo rilascia questo. Dio ti dice, Gabi, so quello che ti hanno fatto. Io sono in controllo di tutto. Rilascialo a me. Io so come agire. Confida in me. Gesù non aveva fatto nessun peccato, eppure è stato tradito. Era turbato perché qualcuno l'aveva tradito. Non un nemico, ma qualcuno che mangiava il pane con lui, che ha condiviso quei 3 anni insieme, tutto con lui. Ma quel tradimento faceva parte del piano di Dio per la sua elevazione. E chi sono io per dire, non mi capisce nessuno? L'amore rilascia, l'amore perdona, l'amore sceglie di ricordare invece la grazia di Dio invece delle colpe altrui. Il rifiuto di perdonare non riguarda soltanto i nostri rapporti umani o fra di noi, influisce sulla nostra eternità. Gesù l'ha detto chiaramente, Luca 6,37, perdonate e vi sarà perdonato e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Chi di noi non ha peccato? Chi di noi non ha bisogno della grazia e della misericordia di Dio? Se Dio tenesse conto di tutti i nostri peccati, saremmo lontani, saremmo nel burrone. Nessuno di noi potrebbe resistere, eppure Egli ci ha perdonati, cancellando quella lista dei nostri peccati e dei nostri torti e delle nostre offese verso di Lui. E ci chiama a fare la stessa cosa nei confronti del nostro vicino, del nostro fratello, della nostra sorella, di quello che incontriamo. Il nemico sussurra ancora, non se lo merita, è vero, tante volte. E forse è proprio vero che non se lo merita, ma nemmeno noi meritiamo il perdono di Dio. Non siamo migliori degli altri. Il perdono non si basa su ciò che è meritato, il perdono si basa sulla grazia. Sulla grazia. Non te lo meriti, però ti faccio grazia. Il perdono è una scelta, non un sentimento. Se diamo rete ai sentimenti, non ci portano molto lontano. È una scelta. È un atto di ubbidienza, un atto di fede nei confronti del Signore e rimettere il giudizio nelle mani di Dio. Tu sei in controllo su questa cosa, Signore. Mi fido di te. Noi camminiamo per fede, non per visione. Noi camminiamo in base a quello che c'è scritto, non in base a quello che vediamo. Magari le circostanze possono essere avverse, tutte contro di noi, e non vediamo una cosa positiva. Noi camminiamo per fede sulla parola di Dio. Quando Gesù era sulla croce, soffrendo la morte più crudele, guardò coloro che lo stavano crocifiggendo e disse: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E ancora Primo Pietro dirà: egli, parlando di Gesù, non commise peccato, e nella cui bocca non fu trovato inganno o alcuna frode, che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma dice, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Se Gesù ha potuto perdonare nella sofferenza, quale scusa possiamo avere noi? Più a lungo si trattiene il rancore, più duro diventa il nostro cuore e più a lungo si lascia radicare l'amarezza, più si allontana da noi il Signore e vivremo male. Ma quando si sceglie, è una scelta mattutina, di lasciare andare, di dire: Signore, tu hai il controllo di questo, voglio guardare a te, tu hai gli occhi su ogni persona e sai quello che sto vivendo, tu conosci il mio dolore perché tu mi hai creato, tu mi hai fatto, tu sai quello che mi hanno causato. Ecco, quando si decide di perdonare, quando si affida il dolore nelle mani dell'Onnipotente, la libertà arriva, ci sentiremo meglio, La pace arriva, la guarigione arriva. Dio non ci chiede di perdonare perché sia facile, lo sappiamo, non è facile. Ci chiede di perdonare perché è necessario. Necessario per la nostra pace, necessario per la nostra crescita spirituale, necessario per la nostra eternità. Se Dio vorrà, la prossima volta faremo l'abitudine numero 4. Ma che queste semplici parole di cominciare la nostra giornata con il Signore possa veramente farci crescere come fratelli e sorelle in Cristo e donarci la vittoria sul nemico e la pace nel cuore. Voglio concludere con un bellissimo brano, sempre del Salmo 143. Leggiamo due versetti. Salmo 143, versetti 8-10. E Davide scrive: Signore, al mattino fammi udire la tua bontà, perché in te confido. Fammi conoscere la via da seguire, poiché io elevo l'anima mia a te. Liberami dai miei nemici, Signore, io cerco rifugio in te. Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Il tuo spirito benevolo mi guidi in terra piana. Amen.